Buonasera amici e grazie per essere tornati ad un'altra puntata di A Tutto Swing. Ma perché andarsi a cercare dei brani rari? Ma perché mandare in onda dei brani sconosciuti solo per potersi vantare di mandare in onda delle cose che altri non mandano? Ma perché fare delle ricerche di etnologia musicale soltanto per far vedere quanto si è colti, diversi e particolari rispetto agli altri? Ma soprattutto, perché privarsi di melodie come questa, semplicissima, ma di un'intensità incredibile?
My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?
Bellissima. My only sin is in my skin. Era duro per gli afroamericani. Era la famosa canzone Black and Blue in una bellissima interpretazione, lo dico per completezza, ma l'avrete riconosciuti tutti, di Louis Armstrong. Il brano è considerato uno standard jazz e fu composto da Fats Waller nel 1929 e divenne un grande successo nel 1930, quando fu cantato dalla cantante Ethel Waters. E da allora è stato interpretato da tantissimi artisti, tra i quali appunto Louis Armstrong. E Louis Armstrong fu il figlio più autorevole e conosciuto e famoso della città di New Orleans. E visto che abbiamo già parlato nelle precedenti puntate di Chicago e di New York, questa sera puntiamo il riflettore su New Orleans. E per farlo mi avvarrò di un libro che ho appena comprato. L'autore si chiama Ian Lang ed il titolo è Il Jazz. È un libro fuori stampa che ho trovato via internet presso una libreria che sta nel comune di Badia di Monte San Pietro, ad una ventina di chilometri da Bologna. La libreria si chiama Libreria Piani e la trovate sul sito www.libnat.it. Mi ha colpito perché è una libreria ospitata in una millenaria abbazia benedettina e dispongono di tanti libri fuori catalogo su vari temi, e tra questi il jazz. Prima o poi ci passerò per visitarla e documentarmi. In arrivo la storia di New Orleans, introdotta da una breve sigla, sigla della città, ma sigla secondo me. Un minuto di un artista che molti considerano come il fondatore e l'iniziatore del jazz. Buddy Bolden, classe 1877. Era Buddy Bolden. Parliamo un po' di New Orleans allora, della New Orleans dell'inizio del Novecento. Leggendo il libro che ho menzionato prima, ne viene fuori un affresco veramente colorato di una città interessante e suggestiva, carica di umanità, di energia ed ovviamente di musica, perché, come vedremo, ogni occasione in questa città era buona per fare della musica. Ma procediamo con ordine. New Orleans è situata alle spalle della valle del Mississippi, di fronte al Golfo del Messico, che all'epoca era ancora infestato di filibustieri. Aveva un mix di popolazioni e di influenze culturali incredibile. Aveva un'eredità lasciata dai francesi, che ne erano stati i padroni, la storia della Confederazione durante la Guerra Civile, un po' di spirito Yankee che era arrivato dal nord, il profumo della Spagna, di Cuba e dei Caraibi, e poi ondate di immigrati che erano italiani, tedeschi, irlandesi e soprattutto tante, tante culture africane che sopravvivevano. Infatti non è da dimenticare che New Orleans era stata il più grande mercato di schiavi neri del sud e tutte queste popolazioni, pensate, avevano la loro musica. Un grande cocktail di diversità e, come molto spesso accade nella storia dell'umanità e non solo quindi in quella della musica, la diversità produce innovazione. La grande avventura del jazz alla conquista degli Stati Uniti e poi di tutto il mondo stava per partire. Era Jersey Bounce di Ozzie Nelson e la sua orchestra. Continuiamo col parlare di New Orleans, dell'inizio del secolo del Novecento. A New Orleans c'erano molti poveri, ma va detto che non erano poi così poveri. Erano già passati i tempi del grande traffico fluviale sul Mississippi, però c'era la ferrovia che animava il commercio della città e le cifre delle esportazioni di merci salivano continuamente. Per cui, se eravate poveri, bastava avere un paio di buone braccia e semplicemente ci si poteva recare al porto per trovare lavoro, soprattutto nello carico e scarico merci. Zucchero, melassa, riso, tabacco, grano turco, farina, insaccati, cotone, tè. I salari, va detto che non erano affatto male. Per cui c'era sempre del denaro per organizzare degli eventi musicali durante le principali festività. Si suonava ai picnic e ai pranzi sulle rive del lago. Si suonava agli incontri di baseball, c'erano delle danze all'aperto nei parchi e delle feste abbastanza frenetiche, dove si ballava e queste feste duravano tutta la notte in locali abbastanza equivoci. Ogni occasione era buona per fare della musica. Secondo una testimonianza di un musicista nero, Spencer Williams, che era un ragazzino proprio in quegli anni, la gente non camminava per le strade, ma danzava e tutti cantavano e fischiettavano continuamente. I venditori ambulanti di verdura intonavano blues per attirare clientela e i venditori di croccanti e i venditori di dolci, anche loro, suonavano blues. Ed un altro grande musicista nero di New Orleans, Jerry Roll Morton, testimonia. Questi venditori ambulanti prendevano una trombettina da pochi soldi, di quelle che regaliamo come giocattolo ai bambini, buttavano via la corta canna di legno e tenevano il solo bocchino metallico. E con questo arnese suonavano più blues di qualsiasi altro suonatore professionista che io abbia mai incontrato in tutto il paese. Senza pistoni, usando semplicemente le labbra, sapevano ricavare tutte le note della scala musicale. Si facevano ascoltare a 3 isolati di distanza.
Just grab your coat and get your hat. Just leave those worries on the doorstep. just direct your feet. Ba ba do do ba do ba, ba ba do do ba ba do boy. Ba ba do do ba do ba on the sunny side of the street. Can't you hear the bitter pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side. I used to walk in the shade with my blues on parade. Oh, but I'm not afraid. Oh, bop a doo doo bop, doodly bop doo bop. Never had a cent. I'd feel rich as Rockefeller. Gold dust at my feet. The sunny side. Grab your coat and your tie and your hat, your pants, your shoes. Leave them on the doorstep, baby. Just direct your feet. Doodly-bop, doo-doo-doo-doo-doo-doo. Sunny side of the street. I can't hit a pitter-pat, rat-a-tat. Doodly-bop, doo-bop, doo-doo-bop, doo-doo-doo-doo-doo. Doodly-doo-doo-bop. Oh, babe. The sunny, honey, funny side. I used to walk in the shade with my blues on parade. Monkey wrapped his tail around the flagpole. The North Pole, the South Pole, the King Cole, the Waterhole, the Pichardole, the Earhole, the Ask Me No Questions. Oh, Gorgonzola, glow, 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 glow.
Era Ray Gelato nella versione ed arrangiamento del grande classico On the Sunny Side of the Street. Parlavamo dei venditori ambulanti di New Orleans, che erano anche dei suonatori di tromba ed erano molto popolari in tutta la città. Poi a rendere ancora più allegre le vie di New Orleans c'erano anche le cosiddette spasm bands. Sì, proprio spasm come spasimo, un nome che è tutto un programma. Suonavano lungo i marciapiedi e talvolta nei locali pubblici e usavano degli strumenti veramente impossibili. Violini ricavati da delle scatole di sigari, chi è che aveva i soldi per comprarsi un violino vero? Dei contrabbassi con il manico di canna da zucchero, campanacci da mandria, degli assi per lavare, delle vecchie pentole e lunghi pezzi di tubi del gas. ce n'era una di queste spasm band che era particolarmente famosa ed era composta, pensate, da ragazzini dai 12 ai 15 anni e questi erano conosciuti in tutta la città con dei soprannomi particolari. Prima li dico in inglese e poi ve li traduco in italiano. Si chiamavano Stale Bread Charlie, Warm Gravy, Whiskey and Chinee, ovvero sia, attenzione, Charlie Pane Duro, Sugo Caldo, Whisky e Spina. Bellissimi, sembrano usciti da un film, ma erano veri. La musica poi si faceva anche in posti impensabili. Ogni barbiere aveva gli attrezzi del mestiere, le forbici, le spazzole, i pettini, ma tra gli attrezzi del mestiere c'era anche un complessino, formato come minimo da una chitarra e da un mandolino, per rallegrare i clienti nell'attesa. Altro che oggi gente, novella 2000 e cose del genere. Ma non basta. Per fare musica c'era anche il filone della pubblicità. E anche questo si faceva in strada. L'organizzazione di un ballo o di un picnic richiedevano un bel po' di pubblicità e quindi si ingaggiava una band che era mandata in giro almeno un giorno prima ad offrire un assaggio ai passanti, un po' come un trailer. Si noleggiava un camion ornato di banderuole, palloncini colorati, ornamenti vari e ci si caricava sopra la band, che normalmente comprendeva una cornetta, un clarinetto, un trombone, un basso tuba, una chitarra oppure un banjo e la batteria. Mancava solo il pianoforte, che per ovvie ragioni di spazio sul carro non ci stava. E dato che ogni domenica si organizzavano un bel po' di feste e picnic, c'erano tanti camion che giravano carichi di suonatori per le vie della città e tutte le vie risuonavano delle gare che si accendevano ad ogni angolo, dove di solito si sfidavano i suonatori di cornetta. Poi c'erano le band delle associazioni sportive e le band dei club di ogni genere. Insomma, all'inizio del Novecento, i cittadini di New Orleans, quando decidevano nel weekend di andare a fare due passi, non è che sentivano, come oggi, prevalentemente il rumore del traffico, ma sentivano tanta musica, eppure gratis. Vale la pena poi menzionare una location veramente speciale. Era una sala che si chiamava Tin Type Hall, che alla sera ospitava i concerti. Peccato però che durante il giorno questa sala aveva un uso ben diverso e molto singolare. Infatti era adibita a camera mortuaria, un obitorio dove venivano esposti i morti per incidente e gli assassinati. I frequentatori notturni della sala, quelli che venivano a suonare e ad ascoltare la musica, lo sapevano benissimo, però non se ne sono mai preoccupati troppo. We'll be right back. Era Tommy Tucker e la sua orchestra in Strictly Instrumental. C'era però a New Orleans un altro posto molto importante, forse il più importante, dove tutti i primi suonatori di jazz si erano fatti le ossa, avevano improvvisato ed avevano creato. E questo posto era il quartiere francese che si chiamava Storyville. Ora, ricordatevi per un attimo questo nome, Storyville. Era strapieno di locali notturni, spesso bettole di infima categoria, e soprattutto era strapieno di case di tolleranza, alcune molto eleganti, ma la maggior parte squallidissime, e quest'ultime si chiamavano cribs. Ed è proprio in queste case di tolleranza che molti musicisti suonavano. A un certo punto, verso la fine dell'Ottocento, arrivò un sindaco che si chiamava, attenzione, Aldernham Sidney Story, che decise di regolamentare questo quartiere malfamato introducendo delle limitazioni alle case di tolleranza. Ovviamente non fu molto popolare presso gli abitanti del quartiere, sicuramente non presso i musicisti, in quanto molti di loro persero il lavoro, tanto che per farsi beffe di questo sindaco battezzarono il quartiere con il suo cognome e lo chiamarono quindi Storyville, quei burloni. era il Claude Tissandier Sextet in Effervescent Blues. Sul quartiere Storyville, il famoso musicista Jelly Roll Morton ci offre una istantanea molto colorita della città in quei giorni. Leggiamo. Le strade erano affollate di uomini che camminavano lentamente nelle due direzioni, i poliziotti sempre in vista, in numero mai inferiore a due per maggior sicurezza. Luci di tutti i colori splendevano in ogni angolo, ogni finestra rovesciava musica in mezzo alla strada. Donne stavano isolate o a gruppetti sulle soglie delle case, alcune cantavano blues perché erano molto tristi, altre perché erano molto felici. Sui loro volti si leggeva la gioia come la disperazione, il desiderio di farla finita con il veleno come la speranza di qualche divertimento, un ballo magari. Alcune erano vere signore nonostante la loro decadenza, altre invece erano ubriaconi abituali, altre ancora schiave senza volontà dell'oppio, della morfina, dell'eroina, dell'audano o della cocaina. E tutti questi stupefacenti si potevano acquistare senza difficoltà alla farmacia più vicina. Insomma, non era proprio un bel ambientino. E tanto per stare in tema, abbiamo detto che questa è una testimonianza del musicista Jelly Roll Morton. E questo era un soprannome che gli avevano dato alcune sue amiche quando aveva 18 anni. E Jelly Roll vuol dire rotolo di gelatina ed è un riferimento sessuale, una cosa non proprio lusinghiera per un maschio, anche perché, a pensarci bene, lui è passato alla storia del jazz proprio con questo soprannome. Era Francis Panama in Getting in the Groove. Di tutte queste band che circolavano a New Orleans, normalmente il leader era il suonatore di cornetta, anche se il suonatore di tamburo era molto importante. Leggenda vuole che quando un famoso musicista, Black Benny, finì in prigione, i ragazzi, cioè i suoi compari di band, andarono dallo sceriffo e riuscirono a convincerlo a farselo imprestare per un concerto del pomeriggio e alla sera lo riportarono in cella. Bisogna dire che la maggior parte di questi musicisti di New Orleans di fine 800, primi del 900, non aveva studiato musica, non sapevano leggere la musica e quindi improvvisavano. Si conoscevano tutti tra di loro e ogni sera, una volta che avevano finito il loro lavoro di musicisti, quello per il quale erano pagati, si ritrovavano per scambiarsi un po' di idee. Racconta uno di questi musicisti dal nome di Richard Jones che in questi ritrovi lui era sempre quello che suonava dei pezzi nuovi perché era l'unico che sapeva leggere la musica. Dopo di lui qualche altro pianista prendeva il suo posto e cercava di riprodurre il pezzo appena suonato ad orecchio e magari lo suonava pure meglio, ma sicuramente prima di arrivare alla fine si era dimenticato qualche parte. Allora, narra Richard Jones, si doveva risiedere al pianoforte e far ascoltare ancora una volta il pezzo agli amici, con le variazioni e tutto il resto. Proprio in questo genere di incontri veniva fuori l'improvvisazione. Il fatto poi di non saper leggere la musica obbligava questi musicisti ad una continua ginnastica mentale per ricordarsela. Era Buddy Johnson in Little Dog. Uno dei motivi per cui ci fu questa esplosione di musica nuova e innovativa a New Orleans fu, E sembra una contraddizione che questi musicisti non erano andati a scuola, al conservatorio, perché le loro famiglie non potevano certo permetterselo. Beh, se fossero andati al conservatorio, secondo alcuni, sarebbero stati obbligati a seguire le regole musicali che vigevano all'epoca ed erano le regole della borghesia e delle sue tradizioni. E quindi non ci sarebbe stata tutta questa esplosione di innovazione musicale. Oggi chi ascolta jazz viene considerato un po' una persona intellettuale, sofisticata, colta, ma per i borghesi dell'epoca il jazz era una musica orgiastica e depravata, da osteggiare in tutti i modi. Secondo voi, la borghesia dell'epoca poteva prendere in simpatia una musica che era nata e sviluppata negli slam e nelle bettole e nei postriboli più miserabili di New Orleans? Certo che no. È da citare una famosa frase di Wingy Manone, che era un jazzista, che disse: «Ciò che più invidio di Louis Armstrong è la sua nascita, la sua infanzia». E cioè, Louis Armstrong finì il riformatorio quando aveva 10 anni. E fu lì che imparò a suonare la cornetta, e fu questo il punto di avvio della sua carriera. Imparò cioè a suonare in un ambiente completamente destrutturato, fuori dalle regole dei conservatori. Per concludere la puntata, amici, a New Orleans si creò un mix incredibile di popoli, di culture, di tradizioni musicali, di creatività, di assenza di regole. Questi primi musicisti, non essendo stati educati, suonavano la cornetta, il trombone, il clarinetto, il pianoforte, seguendo il loro istinto e non delle regole già preimpostate che normalmente si insegnavano al conservatorio. Era musica prodotta da gente semplice che dava sfogo alla propria creatività improvvisando e non aveva altri campi in cui poter sfogare la propria creatività, visto che i generi di discriminazioni a cui erano sottoposte erano tantissimi. Abbiamo iniziato con Louis Armstrong, il più illustre cittadino di New Orleans, e mi sembra il caso di finire con lui, con una canzone che si chiama The Dummy Song. La sua musica e quella di tutte le genti di New Orleans partì da questa città per conquistare prima gli Stati Uniti e poi il mondo. Era la musica di gente che non sapeva leggere la musica. Ciao amici, alla prossima puntata.
I'll take the legs from some old table. I'll take the arms from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse I'll take the head. I'll take the hands and face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from the dumb, dumb dummy than I ever got from you. Some legs, get me a chair, and a bottle too. Give me a horse, and give me some time, and baby, when I'm through, I'll take the legs from some old table, I'll take the arm from some old chair, I'll take the neck from some old bottle, and from a horse, I'll take the hair. Take the hands and the face from off the clock, and baby, when I'm through, I'll get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. I get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from. Yeah, mama, I get more loving from a dummy than I get from you.